Scusate, scusate, c'è un problema tecnico, non so per quale ragione non va in onda la sigla. Vediamo, riproviamo. Niente. Ancora un secondo, scusatemi. C'è un problema con la lista Winamp, io ho provato già a chiamare i tecnici, ma evidentemente non mi hanno risposto. Vediamo, Andrea, tu mi puoi aiutare magari? Vediamo se riesci ad aiutarmi, perché qua teoricamente mi sembra che tutto sia sotto controllo, ma non capisco che accade. Buffa situazione, provo a spostare di qui, ma questo non dovrebbe, no, non c'entra nulla. È un bel fatto, anche perché a questo punto la scatola magica teme di avere degli inghippi, ma essendo magica, comunque uscirà fuori da questa situazione di impasse. Intanto vi ricordo che la scatola magica è la trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia con, anzi, costruisce con voi il nostro bagaglio di preziosità, che è fatto di musica sicuramente, ma è fatto di valori, pensieri, emozioni, ragionamenti, libri, insomma un sacco di cose. E tutto questo avviene grazie al vostro fondamentale contributo, che è quello che ci porta. Scusate, perché nel frattempo io sto naturalmente approntando dei CD per aiutarmi, diciamo, in questa maniera. Beh, dicevo che la scatola magica vive del vostro contributo e dei vostri pensieri, quindi lo potete fare, e questo dovrebbe funzionare visto che ha funzionato fino adesso nell'altro studio, con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it, oppure naturalmente con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. Allora, sempre mentre vi metto a parte poco magicamente dei passaggi che sto facendo per prendere un po' di tempo e organizzare la trasmissione in un momento di difficoltà tecnica, io ho un arretrato, perché ve lo dico sempre, voi ad esempio suggerite della musica, magari vi aspettate di sentire contestualmente quella musica, invece la scatola magica è un po' birichina, mettiamola in questa maniera, e ve la fa, vi fa ascoltare quello che avete chiesto, ve lo fa ascoltare nei giorni successivi. E ad esempio io ho un grande arretrato con Serenella che tempi, insomma, probabilmente forse addirittura la prima settimana della scatola magica aveva chiesto, insomma, si aspettava e ambiva decisamente a ascoltare questa. No, però non è questo. Non è questo. Allora, allora ditelo, se ce l'avete con me, magico o non magica la scatola, dovete avvisarmi, perché c'è della vera, autentica cattiveria. Allora via, aspettate un secondo, che adesso dovrebbe esserci, ma sembra che il temporale di questa notte abbia interferito sulla mia postura nello studio 3 di questa radio, studio da cui io trasmetto quotidianamente, quindi adesso appena riesco a mettere un tampone, oppure me lo mettete voi, ecco, grazie, perché io mi sposto di studio, ma non posso spostarmi fisicamente ovunque, quindi adesso ne usciamo fuori, quindi di là mi mettono una bella musica, pronti via, ma Andrea, grazie.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
La scatola magica. Oh, adesso lo posso dire con più tranquillità, benvenute e benvenuti al nostro contenitore che per tutto il mese di agosto apriamo dalle 10 alle 11.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e che riempiamo tutti insieme di musica, libri, film, valori, pensieri, ragionamenti, emozioni, eccetera, 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 pensando che siano importanti e che quindi ci sia bisogno, insomma, di citarle, di nominarle e di ragionarci, condividendole poi con tutte e tutti. E questo è un po' il succo della scatola magica, che in queste settimane di agosto ha comunque accumulato tantissime musiche, tantissime possibilità. C'è qualcuno che scrive che io ho un problema con la tecnologia, proprio come lui o lei, non lo so perché non si firma mai questo o questa ascoltatore o ascoltatrice, pensa che fatica che faccio tutte le volte. Io insomma penso che la tecnologia sia una cosa bella, utile, importante, non ne sono schiava, sono sempre molto curiosa, quindi la utilizzo con molta disinvoltura quando ce la faccio, ma poi ci sono anche delle cose che non dipendono, diciamo, dal soggetto, perché vi assicuro che lo Studio 3 in questo momento c'ha proprio del, come dire, c'ha la wallera, come si dice a Napoli. Allora mi scuso naturalmente per questi inconvenienti, però facciamo finta di niente, perché essendo una scatola magica noi possiamo anche concederci qualche lusso in più e quindi possiamo andare più sereni. Vi ricordo che per dare il vostro contributo essenziale, fondamentale a questa trasmissione, voi potete scrivere SMS, Telegram o WhatsApp al 331 62 14 013, mail a diretta @popolarenetwork.it oppure telefonare allo 02 33 001 001. Prima del cambio di studio un po' in corsa e quindi mi devo pure ripigliare, allora dicevo che prima vi stavo dicendo avevo degli arretrati, insomma, e che quindi Serenella un bel po' di tempo fa mi aveva chiesto aveva, insomma, ambito a ascoltare questa, che è un grandissimo classico di grande bellezza e che chissà mai che ci, almeno a me, permetta, insomma, di essere un po' rasserenata in questo inizio un po' convulso della trasmissione.
Thank you.
Vabbè, insomma, a proposito di magia, come scrive appunto Serenella, se è una magia quest'aria dalla norma interpretata da Maria Callas, e beh, insomma, credo che ci siano pochi dubbi. Intanto Carlo, mentre io mi arrabattavo tra uno studio e l'altro, scriveva per dire ci vuole un contrappasso per la redazione RP interista che ci satura da anni. Nella scatola magica i 5 stupendi artistici storici, 5 gol del Paris Saint-Germain, che il Paris Saint-Germain ha rifilato alla seconda squadra di Milano il 31 maggio del 2025. Allora Carlo, vedi che mi scappa il sorriso, perché perché la scatola magica, certo, ci mette anche la passione calcistica, la passione per lo sport, perché fa parte delle nostre vite. Dopodiché, ecco, forse l'infierire così tanto, non so se è perfettamente coerente allo spirito della scatola magica, ma fa niente, oggi è una giornata così, anche perché io non so voi come siete messi, ma quello che stanotte ha colpito Milano, il nord Italia, insomma tante situazioni, però quello che mi ha colpito questa notte in particolare era il suono dei tuoni, non tanto l'intensità della pioggia, i lampi veramente importanti, ma questi tuoni che a me sembravano, perlomeno nella zona dove sto io, arrivassero dal profondo, non del cielo ma della terra, insomma. Oh, belli, belli, io amo molto i temporali, quelli di una volta, mettiamola così, non quelli che ormai devastano, possiamo dircelo molto spesso, il nostro stare su questo pianeta. Ma va bene, quindi forse anche lo studio 3 è stato scioccato da questi suoni, e forse io faccio finta di niente, ma sotto sotto non mi sono ancora ripigliata. Vabbè, ma queste sono sempre considerazioni assolutamente personali. Allora, noi come sempre abbiamo un appuntamento con le notizie alle 10.30 e poi nella seconda parte della scatola magica apriremo con un ospite. Io intanto sto facendo tutte le dita incrociate, le corde, insomma tutti i miei gesti scaramantici, perché non vorrei mai che non andasse in porto il collegamento, ma bisogna essere positivi. Intanto qualcuno che forse per la fretta, o forse sono io, no, non lo vedo, però dice grazie per questo ormai trasformato in uno scatolone magico, spero ci sia posto per il magnifico pezzo di natura, tra virgolette, nella quale si è trasportati dal brano Rondini di Lucio Dalla, sulle cui ali volano i nostri amori. Cara o caro che hai mandato questo messaggio, mi hai colpito al cuore, ecco, quindi io credo che questo Rondini entrerà nel nostro scatolone magico, spero che appunto scatolone perché è sempre più grande, non perché ci sia un pensiero negativo, vero? Penso che sia così. Allora, 2:20 ci separano dalle notizie, ora la mia scommessa è riuscire a trovare una delle vostre richieste musicali che stia dentro questo e al momento guarda Serenella, oggi va proprio così, perché questo è l'unico che in questo momento riesco a trovare, l'abbiamo già mandato, ma è sempre un bel sentire.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. One thing everybody wants.
smokescreen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. Where I will go, 'cause all that I need's that crazy feeling I got tapped out of my heart.
Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
never shine so brightly.
Le notizie. Eccoci alla seconda parte della scatola magica. Scatola magica, per qualcuno di voi è diventato scatolone, per qualcun altro baule, ma io continuo a pensare che questo sia relativo alla dimensione e non dia impressioni negative, ecco. Tra poco ci colleghiamo con la nostra ospite. E tornando però a quello che dicevo nella prima parte, cioè degli impressionanti suoni, almeno per me, nell'appunto dove ero io, nella città, io vivo a Milano, c'erano questi tuoni veramente profondissimi, proprio più simili a boati che a tuoni, diciamo così. E Carlo dice: ho pensato ai cani in città, i tuoni stanotte erano squassanti. Quindi insomma forte. Invece aspettate che arrivano altri messaggi. Giovanna che dice: metterei nella scatola i tuoni della mia valle di montagna del sud, tuoni che dopo il botto iniziale rotolano a lungo nell'eco. I vecchi dicevano: il Padre Eterno fa rotolare le noci del suo sacco. Grazie Giovanna per questo. E Laura appunto dice: piuttosto un baule magico. Vabbè, adesso considero l'eventualità di cambiare il nome alla trasmissione, però il baule magico mi sembra meno affascinante, ma magari sono sciocca io. Comunque sia, adesso aspettate un secondo che mi collego con la nostra ospite. Vi dicevo, mi collego con la nostra ospite perché è bello averla con noi. Stiamo parlando di Maddalena Iaoda dell'Istituto Tetis. Buongiorno Maddalena.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi.
A voi.
Nella nostra scatola magica. Senti, Maddalena, tu sei una biologa marina, una delle scienziate anima dell'Istituto di Ricerca Tetis, che cura con i suoi studi, cura l'Istituto Tetis, quello che è il Santuario Pelagos, che è questa grande zona di mare che comprende Liguria, Principato di Monaco, Francia, insomma, dove questo tratto di mare chiamato Santuario Pelagos è particolarmente ricco di cetacei. Purtroppo nei giorni scorsi avete avvistato quello che purtroppo non vorremmo mai vedere. Che cosa avete visto, Maddalena?
Sì, purtroppo è stata la motonave corsara della Golfo Paradiso Whale Watching, che era salpata da Andorra, quindi siamo nel ponente Ligure, e purtroppo ha avuto un incontro che non vorremmo mai sapere, cioè una balenottera con una serie di vistosissimi tagli sul dorso che non potevano che far pensare all'elica di una barca. Quindi sicuramente ha avuto uno scontro che l'ha lasciata gravemente ferita. La balenottera era viva e si comportava abbastanza normalmente, però aveva veramente una ferita terribile. E purtroppo non è l'unico caso, ne succedono tantissime. È un problema molto, molto grave quello della collisione tra i grandi cetacei, soprattutto le balenottere. Noi abbiamo due grandi cetacei in questa bellissima zona che è il santuario: una la balenottera comune e l'altro è il capodoglio. La balenottera è particolarmente colpita proprio da questo problema, perché il santuario purtroppo paradossalmente coincide anche con una delle zone più trafficate al mondo. Basti pensare che il Mediterraneo è l'1% dei mari del mondo, ma il 15% dei trasporti commerciali passa dal Mediterraneo, quindi abbiamo una pressione veramente fortissima.
Senti, Maddalena Iaoda, noi sappiamo che i grandi cetacei, le balene, il capodoglio e via di seguito hanno una vita veramente sempre più difficile. Una delle cause è quella che hai appena evidenziato, quella dell'impatto con le navi, insomma, quindi col traffico di noi umani. Un'altra delle questioni, ad esempio, mi viene in mente che proprio l'altro giorno si è chiuso, ahimè, in modo poco positivo questo momento che doveva essere quello di iniziative contro la plastica e l'inquinamento da plastica. Le balene, ad esempio, dico balene per dire i cetacei, i grandi cetacei marini, che problemi hanno? Grandi problemi con la plastica rispetto ad altre specie marine?
Beh, nessuno è immune ormai dall'inquinamento da plastica e chiaramente i cetacei non fanno eccezione. La plastica non è solo il problema di quello che vediamo, perché soprattutto in mare, e bene o male, la plastica prima o poi in mare ci finisce, ahimè. E al sole esposta agli agenti atmosferici tende a spezzettarsi e diventa sempre più piccola e si originano le cosiddette microplastiche, addirittura le nanoplastiche, che ormai sono dappertutto. Allora basti pensare che una balenottera, le balenottere sono filtratori, vuol dire che prendono enormi boccate d'acqua e di krill che poi filtrano attraverso i fanoni, quindi espellono l'acqua e trattengono questi piccoli organismi, sono i piccoli gamberetti, e mangiano in questo modo. Però in questo modo sono soggetti a filtrare anche tutte le microplastiche, quindi ci sono studi che dimostrano che loro in questo modo ingeriscono, sono più soggette alle microplastiche. I capodogli, per contro, che mangiano in maniera diversa, mangiano grossi calamari. Sì.
A me ha sempre fatto ridere il fatto che il capodoglio mangi calamari giganti. Questa è una nota personalissima, scusami.
Sì, no, loro vanno, sono dei cacciatori, nel senso che vanno attivamente a cercarsi le loro prede, e quindi hanno la tendenza più a ingoiare grossi pezzi di plastica, se capita. Sono stati trovati capodogli con dentro interi teloni di plastica, quindi sono due modalità diverse di essere danneggiati dalla plastica, ma purtroppo questa è la situazione.
Senti Maddalena, citavamo appunto l'impatto con le grandi navi o con le navi in generale, l'inquinamento da plastica, come siamo messi ad esempio con le temperature in aumento? Stanno influendo anche sulla vita dei grandi cetacei?
Questo è un grosso argomento che si sta cominciando a studiare adesso. La sensazione è che le cose stiano cambiando. Adesso parlo perlomeno per il santuario, che è la zona in cui noi ci concentriamo ormai da quasi 40 anni. L'anno prossimo faremo 40 anni.
Faremo dei grandi celebrazioni allora, dai.
Sì. E quindi abbiamo visto cambiare delle cose, e le balenottere sembra che siano in diminuzione, e lì si punta il dito soprattutto sulle collisioni, come abbiamo detto, anche spesso restano le catture accidentali negli attrezzi da pesca, adesso parlo del Mediterraneo anche più in generale, e quindi l'impressione che sia in diminuzione, però sicuramente questo cambiamento drastico di temperature non aiuta, sta sicuramente cambiando gli equilibri. Cioè il Mediterraneo è un po' un piccolo laboratorio, dicono gli scienziati, cioè sta succedendo prima quello che poi succederà negli oceani, quindi in parole povere si sta scaldando più velocemente, abbiamo delle temperature molto al di sopra della media, quindi in Mediterraneo stiamo vedendo quello che succederà anche per il resto, e purtroppo non sono cose che promettono bene, soprattutto per i cetacei, ma insomma un po' per tutta la catena alimentare. Però una cosa che spesso mi viene da pensare è la tendenza degli animali, dei cetacei, quando l'acqua si riscalda, è di muoversi verso le acque più fresche, dove ci sono le temperature ideali, più che per loro, per le loro prede. Quindi in oceano c'è, spesso si vede uno spostamento verso nord nel nostro emisfero.
Sì.
Il Mediterraneo nord è chiuso, certo. Le nostre balenottere più non hanno questa possibilità, più di tanto non possono compensare in questo modo, e quindi c'è da chiedersi cosa ne sarà di loro.
Senti, un altro, e poi andiamo a toccare un altro aspetto, diciamo, della nostra relazione con le balene, diciamo, in senso generale, ma un'altra delle cose che crea preoccupazione magari a noi profani è quella dell'inquinamento sonoro. Noi sappiamo che i grandi cetacei comunicano attraverso i suoni, siamo abbastanza all'inizio della comprensione del loro linguaggio, no? Nel senso che sì, i canti delle balene li abbiamo scoperti e sentiti un tot di anni fa, e diciamo che anche lì si va avanti nella ricerca, poi magari se ci dici qualcosa, ma una delle cose che preoccupa sempre è quella ad esempio delle trivellazioni sottomarine, poi adesso guardiamoci negli occhi, con le guerre che ci sono sul pianeta, come posso dire, delle influenze anche sonore negli oceani, in qualche modo a me viene da pensare rozzamente che ci devono essere. È una considerazione effettiva questa dei pericoli anche dell'interferenza nella comunicazione tra cetacei?
Ma certamente, quello che hai detto è tutto verissimo. Sappiamo per certo che i cetacei che stanno sott'acqua, il loro senso principale è proprio l'udito, cioè loro comunicano con i suoni. Per noi è la vista. La vista sott'acqua non serve a granché, perché dopo pochi metri la luce non penetra più abbastanza, quindi è assolutamente logico che loro invece abbiano sviluppato tantissimo la comunicazione, ma anche l'orientamento, nel caso per esempio dei delfini che possono ecolocalizzare, quindi possono orientarsi, possono comunicare e chissà quante altre cose possono fare proprio con i suoni. In tempo di guerra, ahimè, posso immaginare quanta considerazione ci possa essere per i danni per i cetacei, ma per esempio già da tempo si sa che certi animali, quelli che vanno molto in profondità come i capodogli e gli zifi in particolare, che vanno a mangiare a grandi profondità, sono molto soggetti a gravissimi danni dovuti ai sonar militari. I low frequency active sonar, cioè a bassa frequenza, sono dei sonar molto potenti usati dai militari e addirittura possono uccidere interi branchi di zifi, ci sono proprio è stato proprio dimostrato. E poi giustamente citavi, ci sono le prospezioni petrolifere che sono dei botti pazzeschi, continuativi sott'acqua, quindi deve essere in certi casi un inferno per loro. E non possono comunicare, non possono probabilmente ecolocalizzare bene, e sicuramente quello è un altro dei grandi problemi che stiamo causando noi agli animali.
Tanto per cambiare, come si suol dire. Senti, ti ho presentato come biologa marina, perché quella sei, come studiosa e quindi come scienziata, ma tu non sei solo questo, perché tu in realtà sei anche un artista, sei anche una scrittrice, i tuoi libri, insomma, Le mie balene piuttosto che Balene salvateci, insomma, sono ricchi di interessantissime notizie su questi animali splendidi. E dicevo, sei un artista perché, ad esempio, una delle cose affascinanti dei grandi cetacei è quello della coda. Ci dici qualcosa sulle code?
Sì, a me piace fare, a me piace raccontarla, se mi piace raccontarla a quelli che magari fanno tutt'altro nella vita. E allora ultimamente ho trovato anche dei modi alternativi, non solo parlando, facendo conferenze o anche appunto scrivendo, ma anche dipingendo e anche col teatro. E allora nel giugno scorso ho avuto questa bellissima opportunità nell'ambito di un festival che si chiamava D'Acqua e che si teneva a Treviso, ed era proprio tutto sull'acqua. E allora ho avuto proprio l'onore di poter esporre la mia installazione Coda nel buio al Museo di Santa Caterina di Treviso. Che cos'è? Io mi sono messa a dipingere le code che l'Istituto Tetis ha fotografato nella nostra area di studio. Perché le code? Perché sono ogni coda è un po' la carta d'identità di un capodoglio. Ognuna ha una forma un po' diversa, a volte hanno delle macchie, insomma, fotografando la coda si può riconoscere l'individuo. In quest'area, che è circa un terzo del santuario Pelagos, si stima che ci siano circa 50 individui. Allora io ho preso i 50 individui avvistati più spesso e li ho dipinti. Sembra tanto, in realtà 50 non sono poi così tante. Ho creato questa piccola installazione per avere l'occasione di raccontare proprio perché facciamo questo lavoro, perché ogni individuo è importante, è prezioso. Se ne tolgo uno di questi quadri, non è più la stessa cosa. E questo ha anche un fondamento scientifico, perché sono animali che si riproducono molto lentamente, hanno un'aspettativa di vita simile alla nostra, quindi perché un individuo morto per una qualche causa non naturale venga sostituito nella popolazione, ce ne vuole, ci vogliono decenni. Quindi per quello che io dico, ognuno è importante ed è un individuo che dovremmo considerare. E quindi questa è stata un po' l'occasione. Poi dicevo, abbiamo fatto anche un po' di teatro con il mio gruppo, perché abbiamo invece dato voce alle balene, abbiamo fatto parlare le balene.
Finalmente.
Sono dei brani in parte tratti dal libro che hai citato, Balene Salvateci, e in parte scritti per l'occasione, in cui le balene ci raccontano la loro vita, ma ci dicono un po' come vedono loro noi. Mi sono chiesta loro com'è che possono vedere questi umani che tanti problemi gli creano. E poi alla fine c'è anche una balena che ci parla dal futuro.
Ah, che
e
bello.
Devo dire, hanno avuto molto da dirci.
Molto, molto bene. Senti, quindi questo spettacolo che insomma sei riuscita a mettere in piedi girerà? Ci dai qualche speranza?
Guarda, io spero proprio di sì, vorrei proprio riuscire, sto lavorando in questo senso per farlo girare un po' e per portarlo a più persone possibili.
Senti, io stamattina uscendo di casa mi sono tirata dietro un libro che non, in questo caso non è un tuo libro, ma sto parlando di Leviatano o La balena, il libro di Philip Orr, edito dal Saggiatore, che nella quarta di copertina dice: le balene sono imbevute di improbabilità, continuano a esistere e noi con loro, sfidano le forze e occupano altre dimensioni, immerse in una sostanza che ci schiaccerebbe e che è assai più vasta del nostro dominio terrestre. Che ne dici? È una considerazione che ti suscita qualcosa?
Beh, certo, lui la prende dal lato filosofico. Le balene hanno sempre suscitato in noi forti emozioni, no? Basti pensare a Moby Dick, che a me personalmente non piace, perché il povero Moby Dick viene demonizzato, è un po' il simbolo di una cosa negativa, però c'è da dire che le cose sono molto cambiate negli ultimi anni e li vediamo invece come dei giganti positivi, per non dire buoni, che sarebbe un po' un giudizio, ma li vediamo in maniera più positiva e capiamo forse anche la responsabilità che abbiamo noi nei loro confronti. Per esempio, una cosa che mi piace fare, non tanto per divertimento, ma così, è dare un nome ai vari individui che, ahimè, vengono alla cronaca, alla cetocronaca nera, mi viene sempre da dire.
Sì.
Quindi dargli un nome, quest'ultima di cui abbiamo parlato prima, l'abbiamo chiamata Stripes, che vuol dire strisce in inglese, e per ricordarci questa ferita terribile che le abbiamo inferto, ma per ricordare anche che sono degli individui. A me piace dire persone non umane, ognuno è un individuo prezioso, come dicevo, no? Del resto abbiamo molti altri nomi, per esempio Propeller è un'altra balenottera, anche lei ha una cicatrice, per fortuna già rimarginata, però si vede chiaramente che anche quella non può che essere un'elica. L'abbiamo chiamata Propeller.
Sì.
E quella se la ricordano tutti, perché col nome è più facile poi che si crei una storia, che la gente se lo ricorda. Abbiamo avuto una mezza coda, abbiamo avuto il capodoglio Atlante, che ha la coda talmente frastagliata che una volta che l'abbiamo pubblicata sui social qualcuno ha commentato: no, ma io non ci credo, questo di sicuro è un fake. Invece purtroppo è vero, sembra finta perché è tutta tagliuzzata sta coda, e no, purtroppo è reale. E poi abbiamo avuto la relativamente famosa coda mozza, che è una balenottera che ha avuto la coda completamente amputata. E queste storie, secondo me, è importante che restino impresse.
Certo, proprio perché, insomma, per come siamo fatti, purtroppo, noi sapiens, insomma, se non si entra nella, se non si individua, se non c'è l'individuazione del singolo, diciamo così, per il resto succede anche tra noi, no? Se pensi alla tragedia dei migranti piuttosto che quella di Gaza, piuttosto che quella delle guerre, finché non dai in qualche modo un volto e un'individualità, poi diventano numeri, diventa quindi qualcosa che non ti tocca così profondamente. E quindi, pensando a quelle creature straordinarie che sono le balene, i cetacei, i grandi mammiferi marini, anche questo, appunto, individuarli come individui è un passaggio, credo, molto importante.
Sì, certamente. Poi c'è anche l'altro lato invece, che è quello della ricerca, perché poi è lì che vogliamo anche arrivare con la divulgazione, che ci dice, per esempio, che a questo ritmo, con queste collisioni e con tutte queste minacce, per esempio le balenottere del santuario rischiano rischia di essere un fenomeno che non è più sostenibile, quindi rischia, è veramente a rischio anche la sopravvivenza della popolazione mediterranea. Poi, quando andiamo sui numeri, ci sono dei dati concreti, no? E quindi, però, come dici giustamente, fa meno impressione. Ci sono più le storie degli individui, ma poi ci sono le ricerche che ci dicono che la sopravvivenza di questi individui e di tutti gli altri loro cospecifici, quindi di una popolazione, è importante per motivi reali. Le balene, tu citavi Balene Salvateci, il libro è basato proprio sul riconoscimento del fatto che le balene sono degli elementi importantissimi per l'equilibrio degli oceani, cioè non sono lì solo, devono sopravvivere perché ci affascinano, perché sono degli animali straordinari, se vogliamo perché ci assomigliano in quanto mammiferi, pur vivendo in un ambiente molto diverso dal nostro, ma hanno veramente una funzione molto importante, cioè devono stare lì perché l'equilibrio degli oceani prevede anche quello, e pensiamo solo che dagli oceani viene anche l'aria che respiriamo.
Certo.
Gli oceani ci danno ossigeno e per contro abbattono l'anidride carbonica, quindi ci stanno anche aiutando in questo grosso pasticcio dell'effetto serra, dei gas serra e tutto quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che sta succedendo.
E guarda, proprio qui ieri nella scatola magica c'era Elisabetta Erba, docente di paleontologia prima firmataria di questo studio che attraverso alghe fossili ha riscritto praticamente la storia degli oceani per come li conoscevamo, parlando delle origini e dei mutamenti. E alla fine di questa conversazione con Elisabetta Erba usciva proprio, insomma, questo ragionamento legato alla conoscenza e alla necessità, insomma, di far conoscere sempre più le cose intorno a noi, perché solo conoscendo poi ce ne pigliamo cura in qualche modo e possiamo proteggerle, difenderle, rispettarle. Ecco, senti, torno alla mia scienziata di riferimento, perché Giovanna scrive: al Museo di Scienze Naturali ho notato che tutti i paleorettili marini e no hanno pinne con 5 dita. Quante dita hanno i nostri cetacei?
Beh, i nostri cetacei chiaramente derivano da animali terrestri, quindi hanno una forma che può ricordare un pesce perché stanno nello stesso ambiente, ma se andiamo a vedere bene hanno 5 dita. Se uno vede lo scheletro della balenottera o di qualunque cetaceo, si vede sembra un po' una mano, poi non sì. Diventa pinna quando nell'animale vivo, perché serve ovviamente a stare nell'acqua, però dalla mano si vede benissimo la derivazione che deriva da un animale terrestre, quindi loro, i pesci hanno conquistato la terraferma a un certo punto, ma quello dei cetacei è stato un ritorno, perché hanno trovato questo ambiente prima delle lagune e poi dell'acqua, e quindi questo fa sì che loro abbiano una biologia da mammifero, quindi partoriscono i loro piccoli, li allattano addirittura, ma tutto questo senza mai venire in terraferma. Li allattano in acqua, che è una roba che sembra quasi impossibile. Sì. Il piccolo, quando nasce, deve venire subito su a prendere il suo primo respiro, perché loro respirano aria come noi, e quindi è una vita difficile che hanno scelto e si sono adattati meravigliosamente.
Maddalena Iaoda, e non abbiamo parlato della cacca delle balene, ma per capirne qualcosa leggetevi Balene Salvateci e scoprirete quanto possa essere, no, utile, anzi essenziale o esagerato.
È una sostanza preziosissima, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, perché brevissimamente, cioè è un potenza, sono i nostri fornitori di fertilizzante. La cacca delle balene fertilizza il fitoplancton e il fitoplancton dà ossigeno e prende anidride carbonica, quindi è come una foresta negli oceani.
Del resto,
le balene la fertilizzano.
E del resto, come diceva il maestro Fabrizio De André, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fior, quando si suol dire, no?
Esattamente.
Allora, Maddalena Iaoda, naturalmente grazie infinite per essere stata con noi. Cosa ci mettiamo nella... Tu metti il tuo contributo personale alla scatola magica. Cosa ci metti?
Che genere di cose vuoi mettere?
Quello che vuoi tu. Qualunque tuo desiderio. È magica, quindi noi accogliamo qualunque tuo desiderio. Quindi...
Appunto. Ci metterei sicuramente un libro.
Ecco, un libro, a parte i tuoi, ce n'è uno che proprio ti piacerebbe dire, questo qui?
Beh, questo, Il Leviatano, che hai citato, mi è piaciuto molto, ma ce ne sono tanti altri che parlano di questi argomenti. Io sì, ci metterei quello per quest'estate.
E Il Leviatano ci metteresti? Pronto? Maddalena,
sì.
Ecco, scusa, non ti avevo perso la linea. Senti, ti ringrazio enormemente davvero per averci così accompagnato in questo viaggio sottomarino che fa tanto bene anche all'anima. Alle balene un po' meno, poverette, visto che ci siamo noi che non facciamo altro che creargli disturbi e guai e problemi seri, ma a noi farebbe tanto bene un po' di vicinanza. E ricordiamo a questo proposito che proprio l'Istituto Tetis, di cui tu fai parte, continua ad organizzare queste meravigliose, non perdetele se potete, crociere di studio, che partono appunto dalla Liguria, da Sanremo, e che vi fanno fare per una settimana la vita del biologo marino alla ricerca e alla scoperta di questi meravigliosi cetacei, e scoprirete che a due passi appunto dalla costa potete incontrare queste meraviglie del mare, della terra, che sono appunto i grandi cetacei. Quindi andate a informarvi anche su questo. Maddalena, grazie infinite.
Grazie a voi.
Un grande abbraccio e a presto, come si dice.
Sì, a te, a presto.
Ciao. Eccoci qua. E quindi con grande, insomma, gioia ho ospitato Maddalena Iaoda. Avete sentito alcuni dei titoli dei suoi libri, che sono appunto... Balene Salvateci, Le mie balene. Insomma, seguite un po' il suo lavoro, perché oltre a quello di scienziata, come capite bene, anche quella di divulgatrice, e ce n'è tanto bisogno di saperne sempre un po' di più. Sono le 11:06, questa è sempre la scatola magica, e a me divertono le trasformazioni in corso, che per cui Laura suggeriva baule magico. Leggo un altro messaggio: ho pensato che la scatola magica, che è la scatola è magica perché rimane sempre delle stesse dimensioni, benché noi ascoltatrici ci mettiamo cose piccoline ed enormi. Per i problemi tecnici che ho avuto non mi infastidiscono, perché fanno parte del gestire una radio dopo un temporale. Ti ringrazio per la compagnia che mi fai ogni mattina, e un abbraccio da Noris. Noris, grazie mille davvero, e io insomma, grazie. Mettiamo la pioggia benefica come elemento naturale nella scatola e non sempre come evento di tragedia. E questa è Liliana, che certo, altro che quanta pioggia ci vorrebbe ad esempio in Spagna per placare questi terrificanti questi terrificanti incendi che non si riescono a domare. Dunque, ti ringrazio per aver esaudito le mie richieste. Mi piacerebbe sentire un giorno dopo l'altro di Tempo o Tenco oppure Lucia San Siro o Velia del Serna, sempre di Vecchioni, ma non voglio monopolizzarti perché insomma Serenella ha avuto già un paio di soddisfazioni, ma io continuerò a dargliele, ci mancherebbe. E a proposito di balene, che ne dici della donna cannone? Mi sembra niente male come proposta. Invece la tua scatola magica mi sembra la borsa di Mary Poppins, piccola ma che contiene di tutto, specchio, attaccapanni, eccetera. Ho visto di recente il film con mio nipotino di 5 anni. Angela, sì, è una bella immagine quella della borsa di Mary Poppins, che ogni tanto, lo confesso, sembra anche un po' la mia borsa personale da cui è possibile estrarre un pochino di tutto. Allora, c'ho un sacco di arretrati, come si dice, e c'è una canzone che adesso io ve lo dico, mi ha talmente commossa quando l'ho sentita e non la conoscevo, che mi sono veramente spuntate un po' di lacrime, le vere e proprie. Per cui, insomma, la tengo qui cara perché mi sembra veramente molto, molto bella e intensa. Adesso ve la propongo, è una canzone che mi ha suggerito Giulio, è una canzone che per l'appunto io non conoscevo assolutamente, e così come non conoscevo l'autore della canzone. In realtà lui si chiama Mario Castelnuovo, e siccome abbiamo parlato di balene, di grandi cetacei, di mammiferi, beh, restiamo in campo animale con questa canzone, Il lupo.
Uomini conoscono cos'è un fucile, ora che l'ho visto lo conosco anch'io, ma lo sanno gli uomini cos'è morire? Quello di morire è un privilegio mio. Gli uomini lo sanno che cos'è l'amore, ora che ti ho vista lo conosco anch'io. Lascia che ti annusi in questo batticuore, giovane sperduta sei il compagno mio, ti innamorerai. Se mi guardi ancora, ti sorprenderai e ti accorgerai di me. Gli uomini che stanno in cima alla collina, che è da qualche luna che li ho visti qua. Gli uomini lo sanno che fra un po' è mattina, seguimi compagna, vieni via di là. Gli uomini che stanno in cima ai sentimenti, gli uomini col branco li conosco io. Gli uomini fucile lungo più dei denti, dopo vanno in chiesa a coglionare Dio, ti innamorerai. Se mi mordi ancora, ti sorprenderai. Sono io che mordo te. Dietro la collina ci sta il pomeriggio, gli uomini lo sanno e sono dietro a noi. Noi che siamo soli abbiamo più coraggio, dentro quella macchia non verranno mai. Ma l'uomo è già padrone qui e che vuoi che sappia, e io forestiero dice un super giù. Qua qualche tempo indietro il tempo fa un po' rabbia. Qui di forestiero c'eri solo tu, ti innamorerai del tuo forestiero, ti sorprenderai e mi morderai di più. Gli uomini lo sanno che cos'è la vita, siamo nel mirino, corri un altro po'. Ci sorprende il lampo di una fucilata, dimmi stai giocando, non mi dire no. Giovane compagna, fossi addormentata, gli uomini sorridono, ora so perché. Leccherò per sempre questa tua ferita, uomo se hai il coraggio prendi pure me, ti innamorerai del tuo prigioniero, ti sorprenderai, ti innamorerai di me, ti innamorerai del tuo prigioniero, ti sorprenderai, ti innamorerai di me. Dietro la collina scende giù la sera, dietro il nostro amore dorme insieme a te.
E grazie, grazie. Grazie Giulio per avermi segnato, scusatemi, questa Il lupo di Mario Castelnuovo. Peraltro Giulio scrive, grazie per averla passata, a me commuove sempre dopo 30 anni e passa, uomo che ha il coraggio, prendi pure me, mi strugge sempre, e sì, è decisamente forte. Aspettate perché ogni tanto allora per forza c'hai sempre gli arretrati, tutta colpa dell'armadillo che invade la scatola magica, basta armadigli, più Albano e Romina. Diegus, sarà sicuramente così, e io combatto quotidianamente perché l'armadilla che c'è in me non esca fuori, però purtroppo ogni tanto mi scappa comunque, e fatevene una ragione. Tornando alle cose di cui i vostri contributi alla scatola magica, c'è Paola che dice: ci metto la Mucalla, fiera e felice, orgogliosamente cicciottina. Che se vola come sa fare, finalmente ci potrà bombardare di riscatto animale. E brava Paola, la mettiamo di sicuro la Mucalla, perché insomma è un contributo importante della nostra scatola magica, perché c'è poesia, c'è ironia, c'è pensiero e c'è un sacco di roba, insomma. E a proposito di un sacco di roba, io non smetto mai di ringraziare Tiziana Ricci, che prima di partire per le vacanze mi lascia un pozzetto di chicche, di bellezze e di possibilità di visita a luoghi d'arte, a mostre che trova interessanti. A questo proposito, quello che vi propongo è oggi si chiama La commedia umana, un dialogo a due voci, ed è il titolo di questa mostra interessante, un confronto tra le voci di due artisti e la loro interpretazione dell'umanità nei suoi aspetti positivi e negativi. Questo è alla Pinacoteca, città di Castello, quindi in questo caso ci rivolgiamo a quelli di voi che in questi giorni si stanno muovendo che magari hanno scelto questa parte dell'anno per andarsene in vacanza o che molto semplicemente stanno da quelle parti. E allora sentiamo questa, la commedia umana, dopo aver parlato di animali, no? Come se noi non fossimo animali también, però voglio dire, così controbilancio l'armadillo, mettiamola così.
Una mostra realizzata da Spazio Earth, lo spazio di cui spesso abbiamo parlato a Vimercate, è curata da Simona Bartolena e Francesca Barberotti alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, vicino Perugia. Un luogo affascinante che, oltre a questa mostra di cui andiamo a parlare fra poco con la curatrice, offre l'opportunità di vedere molte delle opere di Alberto Burri a Palazzo Albizzini, dove ha sede la Fondazione Burri, e anche presso gli ex catoi del tabacco, sempre a Città di Castello. Ma veniamo alla commedia umana, un dialogo a due voci. E le voci sono quelle di Lorenzo Pacini, classe 70, nato a Firenze, uno sguardo cinico implacabile sulle bassezze della società, e l'altro sguardo, quello di Armando Fettolini, nato a Milano nel 1960, e difende le fragilità umane come beni preziosi da preservare e porta in primo piano coloro che la società tende a non guardare. Con Simona Bartolena per parlare di questa mostra. È una mostra che mette in scena la ricerca creativa di due artisti.
Sì, esatto, e la mette in mostra per un'affinità elettiva scoperta e non cercata. Loro si sono conosciuti e hanno riconosciuto nelle loro ricerche delle affinità, dei punti di contatto rari e, mm-hmm. e molto interessanti, che convergevano tutti sulla questione dell'umanità, nei suoi vizi più che nelle sue virtù, da due punti di vista molto diversi. Uh-huh. È un racconto dell'uomo, della società e di quello che noi stiamo in qualche modo vivendo senza opporci a questa tendenza, uh-huh. Complici in qualche modo di una tendenza che di fatto è abbastanza agghiacciante. Quindi è una mostra sulla sì. umanità nel senso anche più del terrore del termine.
Beh, insomma, con i suoi limiti, diciamo.
Esatto.
Ecco, ma la differenza qual è? Vedo Armando Fettolini che mette in scena le fragilità umane, come per preservarle, no? Cosa vuol dire?
Allora, Armando ha sempre guardato con un occhio attento la diversità, l'emarginazione, tutto quello che noi sentiamo distante da noi perché non rientra nella banalità, nel quotidiano, quindi per lui la fragilità dell'umano è qualcosa da preservare, da proteggere, qualcosa che forse salverà l'essere umano, no? Quindi lui lavora anche su figure, non so, ad esempio la figura di Giuda, che tutti condannano come il male, lui dice sì, ok, però è il male senza il quale non si compiva il bene, no? Quindi comunque guarda tutta anche la nostra cultura, cattolica e non, da un punto di vista diverso.
Quindi la necessità anche del lato scuro, insomma.
Esatto, e anche la necessità di guardare al diverso da sé, in qualsiasi senso, come a un bene preziosissimo. Quindi per lui il simbolo è il randagio, che lui ha sempre tenuto come suo tema fondante, no? Quindi il randagio che sceglie di vivere da randagio in nome della libertà. La libertà di espressione.
Ma quindi diciamo che da quello che ci dici mi sembra che il suo sguardo sia anche di compassione, di
sì,
comprensione,
di,
eccetera.
Di comprensione più che di compassione, sì, di comprensione e anche di in qualche modo di dire se l'uomo avesse sempre quest'altro sguardo forse non saremmo dove siamo, no? E questo è un po' il suo modo. Invece il modo di Lorenzo è opposto.
Ecco, invece il modo di Pacini dice sguardo
ecco,
cinico
sì,
implacabile.
Cinico,
cosa vuol dire?
Implacabile. Allora io Lorenzo lo paragono sempre, anche chiaramente con tutte le dovute diversità e differenze, ci mancherebbe, ha uno sguardo illuminista, un po' alla Goya, cioè lui in qualche modo cinico arriva con una falce, no, sui vizi dell'umanità, quindi su tutti i vizi e quindi anche il senso un po' più di comprensione che in Armando c'è, da lui si traduce invece in condanna,
un giudizio,
giudizio magari è una parola forte, nel senso che giudizio presuppone anche in qualche modo un po' un'arroganza, no? Nel giudicare qualcun altro, però sicuramente di condanna di chi si invece diventa pecora e non gregge, diventa colui che non alza mai la testa, che segue quello che gli dicono i potenti, dell'arroganza, del potere. Quindi in entrambi gli artisti c'è uno sguardo di condanna di tutto ciò che è l'arroganza del potere, l'arroganza dell'economia, tutto quello che sta un po' disintegrando la nostra società. Chiaramente il Lorenzo cinico in Armando invece guardando quello che potrebbe essere
più, diciamo, comprensivo. Allora, questo in un luogo bellissimo che è Città di Castello, in provincia di Perugia, no? Quindi speriamo che in tanti possano venire a vedere. Ma di che opere stiamo parlando? Dipinti, sculture?
Allora, un po' di tutto. Armando è pittore d'elezione, anche se mostra anche qualche scultura, però le sue opere sono più materiche su tavola, mentre Lorenzo usa tutti i medium, crea installazioni molto ad effetto, quindi usa qualsiasi strumento, dal neon alla resina, al ferro, alla pittura iperrealista, per raggiungere il suo scopo. Quindi è una mostra molto eterogenea dal punto di vista dei linguaggi.
Ma il percorso li confronta oppure c'è un'area dedicata a uno?
Li confronta costantemente. No. Sono in costante dialogo su tematiche, perché appunto loro si sono scoperti in questo loro dialogo, e quindi tutte le tematiche, la guerra, l'inganno, l'emarginazione, il viaggio, sono tutte pensate come un dialogo a due voci, quindi come uno specchiarsi costante fra i due artisti. Una mostra che credo che, al di là del fatto che piacciano meno le opere che sono esposte, io spero che possa far riflettere, ecco, che possa accendere dei motivi di riflessione.
Beh, ma dai temi che ci hai citato credo che sia abbastanza naturale, insomma, no? Che muovono un po' le coscienze.
Assolutamente, sì. Poi qui in un luogo splendido, appunto, come la Pinacoteca di Città di Castello, in un palazzo meraviglioso con insomma un contorno anche culturale e storico straordinario, viene esaltata quest'anima contemporanea, ma anche in grado di fare in qualche modo pensare sia al percorso storico che a, insomma,
allora,
alla nostra attualità.
Può darsi che gli weekend o le vacanze di qualcuno possano essere arricchite da questo appuntamento, che oltretutto vedo a ingresso libero, che non è cosa da poco di questi tempi.
La
cultura costa sempre di più qui, tutto costa sempre di più, se si può andare ad arricchirsi interiormente in modo, diciamo, libero, più facile, è meglio, insomma, è un regalo, ecco.
Assolutamente sì.
E allora grazie a Tiziana Ricci che appunto ci ha lasciato queste perle possibili per tutti noi. Avete sentito la Pinacoteca Comunale di Città di Castello, ingresso libero, la commedia umana, un dialogo a due voci, una mostra sicuramente interessante. Sono le 11:26, quindi siamo al fine di questa puntata della Scatola Magica, e Diegus dice: che ci mettiamo nell'armadio magico? Secondo me, se Diego sei rimasto come si dice sotto a botta impressionata di Corrado Guzzanti di ieri, perché c'è questa calcata romanesca che mi fa ridere. Allora, nell'armadio magico, l'intervista del fu democristiano Pippo Baudo a Daniele Luttazzi. Ecco, io, come sapete, non ho detto nulla a proposito di Pippo Baudo, di cui rispettavo sicuramente la cultura, la professionalità e via di seguito, ma poi, insomma, il suo essere così non mi ha mai emozionato e commosso. Quindi, insomma, così come sfuggivo un po' i suoi programmi, non mi sono unita a grandi cori di lutto, ma comunque ci mancherebbe altro. Oggi peraltro oggi pomeriggio c'è il suo funerale, che credo sia anche in diretta da qualche parte, perché è sicuramente un uomo che ha segnato la televisione italiana in modo importante. Intanto, tornando ai vostri messaggi, Davide dice: da scatola ad arca, cioè da scatola magica ad arca magica. Ma no, state tranquilli, ma del resto adesso guardiamoci negli occhi, dove ci giriamo, noi e gli altri animali conviviamo nei modi di dire, nei modi di mangiare, nei modi di riflettere, eccetera, eccetera, eccetera. Però Cecilia Di Lietto vi lascia per oggi alle vostre riflessioni, ricordandovi che c'è comunque la scatola magica @radiopopolare.it, dove potete lasciare i vostri contributi, che nei giorni successivi io in modo assolutamente obbediente trasmetterò. E l'appuntamento è domani dalle 10 alle 11:30. Fate buone cose, mi raccomando, e prendete l'ombrello, perché non è finito l'allerta meteo. Mi raccomando, ciao ciao.